Bentornati a 108, Andrea Ghezzi ai microfoni in compagnia dei soliti tre disperati, Alex Cavatton, Pier Mandoi e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Aspettate che abbassi la sigla maledetta. Ok, ma siete diventati Mister Velocità. Vabbè, questa settimana, a proposito di Mister Velocità, abbiamo una scaletta con due soli punti. Perché ci siamo imposti di finire in 40 minuti. Allora la stiamo vedendo, la settimana scorsa erano 4, adesso abbiamo ridotti a 2. Se poi siamo troppo veloci, settimana prossima torneremo con 3. Così, stiamo procedendo per prove, per tentativi e ovviamente errori. E niente, finalmente la sigla è finita, così smette di incoglionirmi le orecchie. Ragazzi, questa sera si parlerà del protocollo sanitario che i proprietari, che l'MLB ha presentato al sindacato dei giocatori, e di Winners Out, il progetto dei miei tre compari. Io ho scritto sulla prefazione, per fortuna vostra. Vi spiegheremo cos'è quando uscirà. Avete già probabilmente intravisto qualcosa sui nostri canali social, sui nostri profili, eccetera, eccetera. Questo è quello di cui parleremo stasera. Così abbiamo già svelato la scaletta e non facciamo i misteriosi. Prima, però, volevamo ricordarvi una piccola particolarità, ovvero che sono 2 anni dall'invenzione dell'opener. Era Sergio, il nostro amico Sergio Romo di Tampa Bay Rays, che esordiva appunto come opener, che è il closer all'incontrario, sostanzialmente. È stata un'invenzione appunto dei Rays, inaugurata appunto da questo pitcher che adesso gioca nei Minnesota Twins e è transitato anche dai Miami Marlins, se non ricordo male. E non mi ricordo quale account, su Instagram piuttosto che su Twitter, chiedeva ai vari tifosi di baseball cosa ne pensavano dell'introduzione all'opener, perché poi, insomma, bisogna dirlo, è un qualcosa che ha preso piede sostanzialmente. Tante volte, dal mio punto di vista, posso che schierare dei partenti impresentabili, tanto vale partire con un giocatore appunto un equivalente di un closer, un rilievo che possa lanciare 1-2 riprese e poi andare col bullpen per chiudere la partita. Quindi per me è una figata, nel senso che la reputo una cosa particolarmente intelligente, e in una stagione lunga, 162 partite, è un'alternativa appunto al fatto di magari dover schierare o di essere costretti a schierare dei giovani che non hanno assolutamente esperienza e che rischiano di combinare disastri. Giro la domanda ai miei tre compagni di viaggio velocemente per sapere cosa ne pensate. Iniziamo da Alex Cavatton.
Ti sento malissimo, Andre. Comunque sì, penso che, allora, innanzitutto penso che sia Sergio Romo e non Sergio. A parte questo
Alex, fermati. Alex, la tua connessione è tragica. Ah no, ma anche la mia che è tragica in realtà. Qua sono una serie di connessioni tragiche. Quindi proviamo prima con Pier, vediamo se ti sento meglio, e Alex poi lo facciamo parlare successivamente.
Allora, io sento benissimo Andrea, però condivido con lui l'idea che la storia dell'opener sia una figata incredibile. Perché di fatto ha un sacco di senso. Chi è che dice che il giocatore che inizia la partita deve per forza fare 6 inning? Molte partite si possono decidere nel primo inning. Ci sono dei partenti, mi viene da pensare a Paxton l'anno scorso, che nel primo inning subiva praticamente la metà dei punti che subiva in tutto il resto delle riprese che lanciava, perché nel primo inning si affronta avversari più forti, ovviamente. Per quale motivo allora mettere questi quarti, questi quinti partenti? Perché mettere i quarti, quinti partenti alla mercé dei primi, secondi, terzi battitori del lineup avversario, che chiaramente sono i più forti, e inoltre fare affrontare a loro questi battitori 2 o 3 volte all'interno di una partita? A questo punto tanto vale mettere un rilievo all'inizio, un rilievo che magari tiri 95-96 miglia orarie tanto per avere un po' di differenza di velocità con il partente che viene dopo e che magari lancia 91-92, e rendere la vita più facile sia al partente sia al resto della squadra. È un'idea secondo me geniale. Quest'anno ne vedremo secondo me ancora di più di opener e di cose creative di questo tipo, sempre che non ci si mette in mezzo la regola dei tre battitori. Perché ovviamente i lanciatori partenti non avranno, almeno all'inizio, se si riprenderà a giocare, resistenza necessaria per lanciare 6-7 inning alla volta, e quindi le situazioni del bullpen, le richieste che verranno fatte al bullpen saranno più importanti, insomma, più pesanti.
Torniamo da Alex, con cui mi scuso perché la connessione pessima era la mia. Dimmi di Sergio.
Il grande Sergio, no, ma a parte tutto, io sono in linea con quello che il mio pensiero è in linea con quello che avete detto voi. Semplicemente va bene come tipo di strategia per salvaguardare le braccia dei lanciatori, degli assi, che sono comunque quelle più importanti e che valorizzano lo spettacolo. Dall'altra parte però ne risente un mercato che è quello della vendita dei biglietti e delle presenze allo stadio, che è già comunque abbastanza in crisi di suo, perché sappiamo che ci sono tantissime arene che hanno buchi abbastanza importanti a livello anche di spettatori o di spalti pieni, e lo spettacolo e il prezzo del biglietto principalmente viene determinato da chi lancia, ok? È il lanciatore che fa la differenza, oppure la partita della domenica sera. In questo caso sicuramente può essere utile per mettere di salvaguardare, come dicevo, nel senso, quello che sono poi le rotazioni, allo stesso tempo ne va a perdere un po' lo spettacolo, però per me può funzionare tranquillamente, anche perché tendenzialmente questa cosa succede forse una volta alla settimana, quindi...
Beh, anche più raramente di una volta alla settimana finora. E poi dopo ho un'idea per pubblicizzare la strategia dell'opener. E la dico anche subito.
Dilla subito, no, io aspettavo che Teo intervenisse, ma non interviene.
Ok, no.
Stavo lasciando la dico spazio subito all'idea di Pierre.
E la dico anche subito perché, per esempio, mi viene da pensare a un quinto partente qualsiasi, quello in sé, cioè quello per il quale viene creata la storia dell'opener. E anche più potrebbe attirare di più il pubblico, dire ok, questa partita la inizia l'opener che inizia, che entra in campo con la musica metal, che inizia a tirare proiettili a 97 miglia orarie e che fa tre strikeout al primo inning, e poi vabbè entra quello un po' più sfigato, rispetto a ok, ci troviamo subito quello che lancia Zarella a 89 miglia orarie. Se trovassero la le squadre potrebbero anche sfruttare questa cosa per attirare il pubblico.
Ma io sono assolutamente d'accordo con te, cioè a me di vedere un pitcher imbarazzante al primo inning che deve stare in campo quasi per contratto 4-5 inning, non riesco a capirlo. Ma scusate, fate entrare uno che spara un inning, due inning di fucilate, e poi dopo andiamo a vedere come va la partita. Teo, chiudi tu qua il discorso, così poi entriamo nel vivo della puntata.
Sì, mi viene in mente ad esempio Andrew Cashner l'anno scorso, sì, arrivato bravo per salvare la patria, quinto start, e vabbè, sappiamo com'è andata. No, sono abbastanza in linea con quello che dite voi, e in realtà aggiungo anche il fatto che l'idea di avere un opener e quindi un lanciatore che ti fa uno, massimo due inning, mette più difficoltà alla squadra avversaria nel cercare di fare una strategia partita, perché se tu hai uno starter che è il tuo quinto starter e la squadra avversaria sa che è un mancino o un destrorso, ovviamente andrà a schierare una lineup vantaggiosa per controbattere appunto questo starter che tendenzialmente è medio scarso, mentre con l'opener hai anche la possibilità, il manager ha la possibilità di cambiare la strategia in corso usando braccia diverse dal bullpen, quindi è anche più vantaggioso per la fase difensiva della squadra che usa l'opener sicuramente.
Perfetto Teo, io chiudo questo argomento ricordando ad Alex Cavatton che tutto ciò l'hanno inventato i Tampa Bay Rays. Benissimo, andiamo avanti.
Grandissimo.
Andiamo avanti. Stoccatona, cavattone. MLB.
Infatti si è vista la grande strada che hanno fatto. Vabbè, andiamo avanti.
Va bene. Opinabile la tua opinione, Davide. Come sempre. MLB, protocollo sanitario presentato al sindacato dei giocatori, un documento di 67 pagine che in qualche modo noi siamo riusciti a recuperare tramite The Athletic, anche se non credo fosse esattamente quello, ma non ci interessa. Cosa dice? Qua ringrazio, non so se l'hai fatto tu Pier, ma chiunque l'abbia fatto di MLB Italia mi ha risparmiato la lettura
sì,
di 67.
Ok, sono io.
Fantastico. Quindi grazie a Pier Mandoi che ha sintetizzato in 5 punti quelle che sono le direttive e che io vi riassumo, cerco di farlo il più velocemente e il più chiaramente possibile per poi dar spazio ai commenti. Allora, test settimanale ad ogni giocatore, arbitro, manager, quindi agli attori coinvolti. E il club dovrà restituire, cioè la franchigia dovrà restituire alla comunità un numero equivalente di test a quelli utilizzati. Che è un'idea che ho visto apparire anche nel panorama sportivo del calcio italiano. Temperatura misurata a tutti, a sempre agli attori coinvolti prima di uscire di casa e prima di entrare in campo, ed isolamento eventuale dei positivi e tracciamento dei contatti relativamente appunto a chi è stato ha avuto contatti ravvicinati con qualsivoglia attore che risultasse appunto positivo. 50 giocatori allo sprint training, le partite alla sera in Arizona e in Florida si giocherebbero esclusivamente alla sera, utilizzo di più arbitri di casa base in caso di temperature improponibile, personale essenziale durante le partite, niente bidone per gli Astros del Gatorade per segnalare i lanci ai propri battitori, bottiglie impossibili da condividere, non si può sputare, quindi se masticano il tabacco poi se lo ingoiano anche, idem per tutte le puttanate che mangiano durante la partita, e soprattutto niente esultanze, tanti butt flip ma niente abbracci, niente volemose bene né in campo né ovviamente nel dugout. Immagino anche nel dugout giocatori distanziati, anche se non credo che Pier tu l'abbia scritto, ma vado per intuizione. Poi ho scritto una roba che
nel dugout dovrebbero tendenzialmente, se riescono, mantenere il distanziamento. Penso ad alcuni dugout molto piccoli come quello di Fenway, in cui è difficile in quel caso magari quelli che non
Esatto. Poi niente scambio del lineup prima tra i manager prima della partita. Questa mi ha fatto molto ridere. Verranno inseriti in un'app. Cioè, capito che siamo a questo livello qua. E poi isolamento in trasferta dei giocatori, che quindi sostanzialmente verrebbero messi negli alberghi e potrebbero uscire solo su richiesta per cose molto particolari. Questo in sostanza. Adesso poi sono andato, ripeto, ho cercato di essere veloce perché è molto complessa il protocollo presentato, ma insomma era giusto per capire quali fossero le linee guida. Ragazzi, mi sembra che ci siamo, cioè nel senso che abbiamo parlato del fattore economico, tenetelo lì perché poi quando avremo finito di discutere del protocollo sanitario ho una cosa da raccontarvi che ho letto questa sera poco prima di iniziare a registrare su Sport Illustrated. Quindi discorso economico stanno cercando di sistemarlo, protocollo sanitario comunque mi sembra abbastanza completo, esaustivo e volto alla salvaguardia della salute dei giocatori, di tutti appunto gli attori coinvolti, manager, arbitri e tutti quelli che sono le persone al seguito delle squadre. L'idea è che in 15 giorni tutto questo venga accettato per poi iniziare lo sprint training, perché se è vero che vogliono iniziare il 1 luglio, ragazzi, i tempi sono questi. Alex.
Ma Andre, io sono più che altro preoccupato per la questione degli sputi, perché secondo me se non si può più sputare
non è baseball.
Il del gioco, dire, non è baseball.
Sono abbastanza d'accordo.
Va bene. Per me il baseball senza sputi non esiste, però vabbè, al di là di quello che a me è il punto che mi sta più a cuore, come dici tu, sembra che ci siamo, nel senso, da una parte c'è il ragionamento che lega anche l'immagine dello sport, persone che sono comunque sotto gli occhi del mondo, mettiamola così, che devono dare un buon esempio alla comunità, alla società, eccetera eccetera, di conseguenza è giusto che certi comportamenti rimangano in linea con quelle che sono poi magari le disposizioni governative, sì. E quello che è, dall'altra parte, come ne abbiamo un pochettino parlato stamattina con Andrea per via di altre cose, questo problema prima o poi andrà affrontato, nel senso che il problema Covid è un problema che fino ad oggi, forse anche perché il mondo non era pronto e non sapeva neanche di che cosa si stesse parlando, il problema Covid è stato affrontato scappando tendenzialmente dall'umanità, no? Quindi ci siamo chiusi in casa e abbiamo sperato di non essere coinvolti, ma prima o poi questa cosa andrà affrontata, prima o poi bisognerà toccarsi, prima o poi bisognerà entrare in contatto. Non parlo solo del baseball, parlo in generale, questo è il mio punto di vista, che è una certa, poi però cioè, bisogna anche smontarla tutta questa torta che è stata costruita, questo castello, perché è un castello di carte, è un castello di carte che crollerà prima o poi, perché d'altronde siamo tutti, viviamo tutti qui, viviamo tutti vicini, e l'uomo ha bisogno di dover avere uno scambio con gli altri simili, di conseguenza troverà il tempo che troverà, penso.
Pier.
Sì, io ho visto questo documento, neanch'io l'ho letto tutto. Ci sono peraltro incluse altre cose, come il fatto che i giocatori dovranno stare lontani 2 metri uno dall'altro durante l'inno nazionale. Sembra peraltro che una delle cose sulle quali i giocatori stanno storcendo più il naso sia l'impossibilità di farsi la doccia nello spogliatoio, per esempio, cosa che è fortemente scoraggiata all'interno di questo protocollo. L'idea, anche secondo me, come dicevi tu Andrea, è che da un certo punto di vista ci siamo. In un modo o nell'altro è vero che si sta chiedendo dei professionisti di alterare sostanzialmente il loro modo di giocare e il loro modo di prepararsi alle partite anche abbastanza radicalmente. Si pensi al fatto che non possano per esempio chiamare Uber per andare allo stadio, questo non lo possono fare. Non possono andare al ristorante nelle trasferte, non si possono muovere proprio dall'albergo durante le trasferte. Ovviamente si richiede un certo tipo di flessibilità, però io credo che sia una flessibilità che in un certo modo i giocatori accetteranno, e accetteranno anche abbastanza con felicità, considerando che potrebbe portare al ritorno del baseball e quindi ad un guadagno da parte loro. Il protocollo probabilmente verrà peraltro un attimo ammorbidito nei prossimi giorni, quando verrà discusso tra i proprietari e l'associazione dei giocatori, il sindacato dei giocatori, e vedremo come andrà a finire. Però credo che il problema sanitario si stia avviando verso una risoluzione. Il problema economico forse un po' di meno, però anche qui, come dicevo settimana scorsa, entrambe le parti hanno troppo da perdere e alla fine si troverà un accordo anche
allora,
per quello.
Allora, scusami, prima di far intervenire Teo, così lo facciamo eventualmente intervenire anche su questo aspetto. Leggevo stasera su Sport Illustrated un articolo di Tom Verducci, dove vi leggo, adesso vado velocemente, l'ho recuperato mentre parlavamo. Allora, i giocatori rischiano di perdere una cifra intorno ai 2.3 billion in salari, e gli owners più o meno il doppio, 4 billion in revenue. A questo, quindi, se non trovano un accordo economico, questi sono i soldi che vanno a perdere da una parte e dall'altra. A questo si aggiunge il fatto che comunque il danno d'immagine sarebbe, Tom Verducci dice, quasi letale, in un momento in cui comunque il baseball ha bisogno di ritrovare consenso, popolarità all'interno del panorama sportivo americano. E quindi proprio per questo, Pier, secondo me anche dal punto di vista economico scenderanno a patti, proprio perché hanno tutti troppo da perdere, da un lato i proprietari, dall'altro i giocatori, e secondo me l'aspetto più importante era quello sanitario, e con questo protocollo mi pare di capire che si possa soddisfare un po' tutte le esigenze e le richieste, sia dal lato club che lato franchigie che lato giocatori. A questo punto non iniziare per un mero discorso economico non solo porterebbe a delle perdite economiche in questa stagione, ma in generale poi si rischierebbe di avere un grosso problema negli anni a venire nel baseball. Teo, così chiudiamo questo discorso.
Sì, allora sul discorso sanitario sembra abbastanza lineare, abbastanza buono comunque il programma che ha proposto l'MLB a giocatori e proprietari, quindi mi sembra che, come dici tu, si vada sempre di più verso l'ok. Dal punto di vista economico, Sì, sicuramente entrambe le parti perderanno qualcosa, però entrambi devono capire che la situazione è questa e secondo me farebbero, se dovessero per un motivo o per l'altro rifiutarsi di giocare, rifiutarsi di giocare questa stagione o comunque non trovare un accordo semplicemente per un discorso economico, farebbero una figuraccia di quelle enormi, perché negli Stati Uniti, guardiamo anche in Italia, la situazione è abbastanza grave, però negli Stati Uniti è gravissima dal punto di vista di gente che ha perso il lavoro e sinceramente gli sportivi professionisti si devono ritenere tra virgolette fortunati, perché hanno comunque delle agevolazioni, comunque sono visti in un occhio diverso, con un occhio diverso, e quindi hanno anche dei privilegi economici e non. Se dovessero mettersi a fare uno sciopero perché in questo momento non riuscissero a prendere lo stipendio pieno, mi spiace, ma sarebbe una gran figuraccia,
Alex,
per quanto mi riguarda.
Come hai interpretato le parole in questo senso di Blake Snell, che ha detto ma ho più da perdere a livello di salute che di soldi, quindi non gioco? Questo prima che uscisse a onore del vero il protocollo sanitario, però insomma sono parole che non c'è.
Il discorso della salute, sai, la salute è una cosa personale, c'è chi nella vita decide di fare il pugile, la salute se la gioca, c'è chi dice vabbè tanto di soldi ne ho fatti abbastanza lanciando una palla, posso anche stare farne a meno. È difficile, sentenziare, Andre, dal mio punto di vista. Se io fossi un giocatore, io posso parlare per quello che è la mia, io giocherei anche per un quarto dei soldi, perché comunque poi alla fine si tratta di fare una cosa che ti piace, che ti appassiona, si tratta di comprendere. E tra l'altro, come diceva Andre, nel senso, come diceva Teo, dal momento che sei comunque una classe privilegiata, perché sei, voglio dire, strapagato, e in più quando esci probabilmente non paghi neanche, perché la gente pur di averti è disposta addirittura a pagarti come testimonial, come presenza, come quello che è, insomma è già una bella vita fin troppo per il loro punto di vista. È chiaro che loro per il bene dell'intrattenimento e per il bene di chi gli dà i soldi, perché se poi un giorno la gente dovesse decidere di non guardare più il baseball, questi qui guadagnano come il cameriere, guadagnano come l'autista, guadagnano come le persone che fanno dei lavori comuni, mi spiego, non succederà mai, però bisogna riflettere su questi aspetti. Detto questo, non lo so, so che sono tanti e che ognuno ha la sua, c'è quello che può avere più bisogno, quello che può avere meno bisogno, c'è chi ha, oramai si è abituato a dei tenori di vita importanti e ha bisogno di mantenerli. È dura da giudicare, dovresti essere dentro. Io, per come sono Alex Cavatton, probabilmente scenderei in campo, metterei proprio al di là di soldi e salute, metterei proprio davanti il senso di io devo giocare, punto. Cioè, per me quello è importante.
Ma a me, ti dico, poi chiudiamo l'argomento facendo anche parlare Pierre e Teo su questa dichiarazione di Snell. In principio ho capito il senso della dichiarazione, cioè lui dice se non ci sono le condizioni non mi interessa se vado a perdere dei soldi, ok? Ma non perché ne ho tanti, ma perché la salute è una cosa prioritaria rispetto al fatto che io possa guadagnare 1, 2, 3, 4, 10 milioni di dollari. Adesso col senno di poi credo che anche la sua posizione verrà rivista, se dovesse essere mantenuta mi stupirebbe un po', perché comunque nel momento in cui si cerca di far riprendere un qualcosa che è appunto la stagione di baseball e ti vengono date tutte le garanzie, tu comunque sei un professionista, hai firmato un contratto, vieni messo nelle condizioni di giocare e giochi, altrimenti cioè voglio dire vengono a cadere quelli che sono i principi fondanti di ogni rapporto datore di lavoro dipendente, perché alla fine i giocatori di baseball sono dei dipendenti delle loro franchigie. È chiaro che loro pretendano che ci siano un determinato tipo di garanzie, però una volta che queste garanzie ti vengono date, mi viene difficile credere che tu possa permetterti di tenere un determinato tipo di comportamento come quello che Blake Snell aveva annunciato. Faccio un parallelo che c'entra e non c'entra, come quando LeBron James ha detto, perché lo sto vedendo adesso in televisione e mi è venuto in mente mentre parlavo, ha detto ma io senza pubblico non gioco. Sì, vabbè, LeBron, amico mio, cioè, nel senso, tu fai quello che la tua franchigia, che ti paga fior fior di soldi, ti dice di fare nel momento in cui chiaramente ci sono le condizioni per poterlo fare. Quindi in un certo senso ho apprezzato quello che ha detto Snell, perché era un discorso fatto da una persona che usa il cervello e non pensa soltanto a intascarsi milioni di dollari, però poi nel momento in cui vieni messo nella condizione di, allora se vuoi fare il figo perché tu tanto non hai bisogno di lavorare, beh allora iniziamo a non andare più tanto d'accordo, ripeto. Sei pagato fior fior di milioni, sei pagato fior fior di milioni anche da quegli stessi tifosi che ti vogliono vedere in campo, non pretendono di vederti se non ci sono le condizioni, però se ci sono sì, non dico che lo pretendono, però lo desidererebbero tanto, e fa parte anche del tuo ruolo e del tuo lavoro, del tuo essere Blake Snell, presentarti in campo e dare il meglio. Ripeto, ci devono essere le condizioni, questa è la base del ragionamento. Pier, Teo?
È una questione complicatissima, io sono tendenzialmente d'accordo, tuttavia credo tendenzialmente per natura mia, se c'è anche all'interno di una controversia tra chi ha molti soldi e chi ne ha esponenzialmente di più, tendo sempre ad andare verso il lato di chi ne ha di meno. Capisco il problema economico che fa notare Blake Snell, il fatto che MLB e associazione dei giocatori hanno già avuto un accordo sul salario del 2020 e l'hanno fatto a fine marzo. Adesso la MLB vuole rinegoziare allegando quella perdita da 4 miliardi di dollari e quant'altro, solo che ci sono per i proprietari, ci sono delle opportunità di guadagno clamorose nel ripartire anche senza tifosi, specialmente se il baseball dovesse essere il primo sport a ripartire, un po' perché il passatempo nazionale, quindi tutti ritornerebbero a guardarlo come per il fuoricampo di Mike Piazza dopo l'11 settembre e quant'altro, un po' perché appunto l'unico sport, questa settimana scorsa il campionato tedesco su Fox Sports One di calcio in America ha fatto il record di ascolti, tanto per dire quanto gli americani desiderino giocare e inoltre desiderano guardare lo sport. Inoltre i proprietari avranno la possibilità di mantenere il possesso della squadra per anni e anni e anni ancora, e i giocatori a un certo punto si dovranno ritirare loro malgrado perché il braccio non gli funzionerà più. Quindi da questo punto di vista
scusate una cosa, cioè è un sistema che può funzionare, cioè Blake Snell guadagna i soldi che guadagna e i proprietari fanno i soldi che fanno se tutte le parti in causa vanno nella stessa direzione.
Certo, cioè, chiaro.
A me sembra che in questo momento, se la posizione di Blake Snell fosse tenuta, sarebbe più un dire tanto io comunque nel lungo periodo questi soldi li recupero, li continuerò a guadagnare, e adesso faccio quello che non ho voglia di giocare, non gioco perché secondo me non ci sono le condizioni. Io quando inizio a sentire questi discorsi qua vorrei ricordare ai giocatori che se sono quello che sono e guadagnano i soldi che guadagnano è anche perché è stato creato un sistema che ha delle regole e che deve funzionare in una determinata maniera. Se i giocatori iniziano a voler cambiare il sistema, allora poi devono voler anche guadagnare meno soldi, devono voler avere meno privilegi e tutta un'altra serie di discorsi. Cioè secondo me sono due parti, non conta quanto guadagni, inteso il giocatore guadagna 5 e il proprietario guadagna 500, ma è un sistema che si autoalimenta, è alimentato dai proprietari che ci mettono i soldi ed è alimentato dai giocatori che sono quelli che poi vengono visti dai tifosi, per cui i tifosi pagano e vanno a vedere le partite. Cioè, e queste due parti devono avere la stessa intenzione, devono avere la stessa voglia di far sì che questo giochino funzioni, perché porta dei vantaggi a tutte e due. Non esiste dire ah ma io ho più vantaggi di te, non è questione di io ho più vantaggi di te, sono ruoli diversi, pagati in modo diverso, ma che funzionano solo se c'è una unità di intenti. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
No, è chiarissimo quello che stai pensando, e anticipa in parte la chiosa finale che avrei fatto, che per quanto io possa condividere le parole, quello che è stato detto da Blake Snell, non ne condivido il modo in cui è stato espresso, il fatto che sia stato espresso da lui personalmente sui social media, su Twitch e quant'altro, quando queste cose dovrebbero essere dei problemi posti all'attenzione dell'associazione giocatori e poi negoziati insieme alla Major League Baseball in un'atmosfera di negoziazione in buona fede da entrambe le parti, perché come hai detto tu, solo con la collaborazione di entrambe le parti si può arrivare ad un accordo che sia vantaggioso per entrambi.
Teo.
Sì, no, io l'ho trovato abbastanza fuori luogo, soprattutto anche per il fatto che praticamente Snell è stato l'unico, se non erro, ad uscirsene con delle dichiarazioni del genere. Cioè, alla fine ho apprezzato più un Bryce Harper che ipotizzava cose impossibili, calendari assurdi fino a metà novembre, e però ci mettesse del suo per cercare di dare una speranza alle persone che prima o poi si tornerà a giocare, perché alla fine, appunto, come dicevi tu, la gente va a vedere i giocatori sono idolatrati dalle persone, dai tifosi, e se uno esce e fa una dichiarazione del genere, appunto, poi leggendo tra le righe sembra quasi che tanto io mi sono già fatto 10 milioni l'anno scorso, quindi a me non mi interessa, sinceramente, è brutto, cioè, io penso a, vabbè, noi siamo adulti, possiamo ragionarci su, però se esce una dichiarazione del genere in prima serata, lo vedono tutti, lo vedono anche i bambini, insomma. Secondo me, io l'ho trovata abbastanza fuori luogo come uscita, cioè avrei preferito un ma ragazzi, non è che ci pensiamo meglio alle condizioni sanitarie, è un problema serio. Ecco, fosse stata un'uscita un po' più ragionata, l'avrei capita un po' di più, però così sinceramente no.
Sì, ripeto, sono due parti di uno stesso gioco che devono trovare la soluzione per far sì che tutti ne traggano un beneficio e l'utente finale, che è il tifoso, possa godere di uno spettacolo come quello dell'MLB. Va bene, ovviamente, ripeto, devono esserci le condizioni prima di tutto sanitarie, ma queste mi pare le abbiamo discusse e sembra che l'MLB abbia fatto un buon lavoro. Vedremo come risponderà adesso l'associazione dei giocatori in riferimento appunto al documento che è stato inviato. Secondo argomento e ultimo di questa serata in cui riusciremo incredibilmente forse a stare nei 45 minuti è Winners Out. Progetto, l'idea è di Alex Cavatton, hanno collaborato tutti presenti, io in parte veramente marginale, direi che invece Teo, Pierre e appunto il buon Alex ci hanno messo tanta sostanza, e poi c'è anche il contributo di Shapiro, Alex, che insomma, di cui ci parlerai tu. Che cos'è Alex Winners Out? Che anticipo, sarà disponibile, un libro ovviamente, che sarà disponibile dal 25 di marzo, quindi dal lunedì prossimo, dal 25 di maggio, scusatemi, quindi lunedì prossimo su Amazon.
Ma Andre, Winners Out è innanzitutto una scommessa, è stata da parte mia un desiderio di voler provare a creare una comunicazione tra sport, discipline, mondi che sono comunque diversi, fanno sempre parte di quello che poi principalmente è, diciamo, lo spazio degli sport americani o l'offerta, però facendo un grosso salto all'indietro, quindi quando dal mio punto di vista negli anni 70, una fase storica abbastanza complicata per via di vicende politiche anche e soprattutto direi di cambiamenti, di grandi cambiamenti, gli stessi cambiamenti si sono vissuti e riflessi anche in quello che poi erano gli ambiti degli sport, e se oggi abbiamo dei palinsesti, abbiamo davvero quello che è l'entertainment che crea e genera produzioni incalcolabili, a questo punto è anche merito di quello che c'è stato prima. Di conseguenza, io che appartengo sempre alla scena un po' più classica, un po' più romantica dello sport, mi sento sempre vicino a quello che poi sono state le geste, anche quelle poi un po' più eroiche del passato. Ho voluto provare a mettere insieme questa storia, la storia che a dire il vero nasce da un vecchio libro che avevo iniziato a scrivere 9 anni fa, nel 2011, che era un libro che voleva parlare della storia dei New York Knicks, quindi della squadra di basket di Manhattan. Tutto quello che è stato l'evoluzione, il contesto anche di 108 stesso, a livello anche nostro di comunicazione sportiva, di quello che facciamo, legato al fatto che i Knicks purtroppo non hanno e non trovano un lieto fine da troppi anni, se non alla fine si è vinto l'ultima volta nel 73, per cui è lì che si è fermi in qualche maniera a livello di titoli. Di conseguenza siamo riusciti a creare davvero un'idea assemblata passo dopo passo, che man mano che passavano i giorni si trovava anche la consapevolezza per capire come provare a gestirla, a coinvolgere anche altri autori, eccetera eccetera. Nel momento che poi è nato 108, c'è stata la collaborazione anche con Pierre, io con Shapiro. Vabbè, Shapiro, qualcuno che segue 108 lo conoscerà sicuramente, perché è la prima stagione, la prima puntata di questa seconda stagione è stata registrata in un'intervista con lui, mista italiano-inglese, che si augurava l'arrivo di Gerrit Cole da Houston a New York, che è successo poi qualche giorno dopo. Shapiro, che è un newyorkese doc, e che io considero il mio mentore in termini di sport, questo non mi stancherò mai di dirlo. Sostanzialmente con lui si è deciso di mettere insieme una parte dove curavo io i Knicks, una parte dove curava lui quelli che sono stati i New York Jets della Shotgun di John Emmett, che hanno vinto il Super Bowl 3, che hanno determinato poi quella che è stata anche una maniera di emergere e di diventare anche più inclusiva. Parliamo anche di questioni razziali, nel senso che una volta l'AFL aveva più tolleranza ed era molto più c'era più predisposizione nel prendere gli atleti afroamericani a giocare per quel lato del campionato, che contrastava poi l'NFL, che era un po' invece il punto di vertice. E a questo si sono aggiunte poi, perché nello stesso tempo i Mets dei miracoli, anzi i Mets un filino prima anche rispetto ai Knicks, sono riusciti a vincere in una stagione che viene ancora ricordata oggi. Forse il passaggio più difficile è stato quello di invece di coinvolgere Pierre, che lui si è occupato degli Yankees, per via del discorso che gli Yankees nella prima fase degli anni 70 erano comunque in una situazione un pochettino più disastrata. Poi le cose si sono aggiustate, siamo arrivati a 77-78 con il Bronx che bruciava. Di conseguenza questo è un progetto che ha messo davvero in comunicazione un po' tutte quelle che sono le materie che poi noi trattiamo, tra Cutting Edge, 108, chi con i podcast sul football e tutto quello che è il nostro, diciamo, la nostra offerta e le nostre passioni. Dal mio punto di vista personale avevo il desiderio di fare un qualcosa anche per i Knicks, nel senso che ad un anno di distanza in cui avevo pubblicato il primo libro che ho scritto, che è quello sui Bears, ho detto vabbè, mi sposto un attimino e prendo un'altra delle mie passioni sportive per poterne parlare. Da una parte il fatto di non aver mai visto i Knicks vincere realmente un titolo probabilmente è anche uno stimolo, forse, nel senso che poi raccontare una storia vincente per una squadra come quella, dal mio punto di vista, è quasi come averla vissuta, e questo va nel mio immaginario a cancellare quelle che sono un po' le frustrazioni di anni di delusioni e quant'altro. Allo stesso tempo ho incontrato della gente dei Knicks, ho incontrato Walt Frazier, ho incontrato Dick Barrett, insomma ci sono stati anche delle più molteplici viaggi a New York in diversi momenti della mia vita. E allo stesso tempo poi, quando vivevo a Chicago, ho conosciuto appunto Alex Shapiro, che è un grandissimo tifoso jazz, che col padre invece ha ricostruito quella che è stata proprio l'assemblamento, la nascita, il cambiamento, coach Eubank, John Emmett e le sue ginocchia fragilissime. È interessantissimo il modo in cui, perché John Emmett compariva nei bar di New York e il padre di Alex ci ha bevuto più volte assieme, c'era anche un problema di alcolismo in realtà poi da parte di Emmett. Ci sono tutta una serie di particolari che vengono poi svelati all'interno del racconto. Da lì poi ci siamo spostati sul discorso, invece, quindi abbiamo parlato di basket, parliamo di football e concludiamo parlando di baseball, con un'ampia parte, perché poi comunque due terzi del libro in proporzione sono dedicati al baseball, questa è la verità. I capitoli sui Mets, che sono stati curati da Matteo Perfetti, e quello degli Yankees, che è stato curato da Pierluigi, sono poi, che poi vabbè, li facciamo raccontare a loro così, sono diciamo poi la parte che chiude il cerchio di questo lavoro, che è appunto Winners Out. Winners Out non è altro che il modo in cui negli anni 70 chi giocava a pallacanestro nei campetti, nei playground newyorkesi, il termine Winners Out è stato coniato, quello che noi oggi conosciamo un po' più come il chi segna regna, quindi il fatto di segnare e tenere il pallone, diciamo che mi ha portato a ragionare un'idea dove i team newyorkesi che sono riusciti a vincere susseguendosi nell'arco di una decade, un periodo comunque abbastanza breve, hanno dato proprio il periodo di massimo splendore a quella che è la scena sportiva di New York, e questa cosa è successa esattamente 50 anni fa. Di conseguenza anche il senso del titolo è quello del voler ricollegare questo giochino di parole che ha permesso alla città di New York a livello sportivo di tenere la bandiera issata per anni e di poter celebrare probabilmente quello che rimarrà un momento unico e irripetibile nella storia.
Teo, mi racconti una chicca relativa alla parte del libro che hai scritto tu, alla sezione del libro che hai scritto tu che è relativa appunto ai Mets, senza svelarci troppo ovviamente, perché sennò non ce lo fai più leggere.
Una chicca?
Sì, qualcosa di particolare, proprio... una roba particolare che magari hai scoperto proprio dovendo studiare per preparare questa cosa, o comunque che ti ha fatto particolarmente piacere raccontare.
Che il giocatore che ha deciso praticamente la World Series, o comunque che ha avuto più possibilità di fare punti e decisivi soprattutto nella World Series, tale Al Weiss, detto Mighty Might, ha battuto in carriera 219, 8 home run totali in 10 anni di carriera, di cui 2 proprio in quella regular season, e ha giocato tutta la serie con una mazza che era dedicata agli autografi, che è una cosa assurda. Ovviamente, come ben sappiamo, o se non lo sapete, le mazze dei professionisti sono più pesanti di quelle delle categorie minori e di quelle ovviamente fatte per i souvenir, per
i memorabilia,
diciamo, esatto, collezione, perché hanno, con la forza d'attrito, devono riuscire a colpire ovviamente la palla più forte possibile e mandarla più lontano possibile. Ecco, lui è entrato nello spogliatoio di gara 1 a Baltimora, ha visto questa mazza, che tra l'altro non era nemmeno dell'azienda che sponsorizzava lui, ma era di un'altra azienda, insomma. Ha trovato subito questo feeling con questa mazza, gli hanno detto: guarda, se vuoi usarla devi per forza togliere, se proprio vuoi usarla devi per forza togliere il nome della marca concorrente, e lui è riuscito a battere, mi pare, se non mi ricordo male, 455 durante la World Series. Quindi insomma, questa è una cosa molto interessante, ce ne sono molte molte altre. Io, a differenza di Alex e Pierre, non scrivevo della mia squadra tra virgolette preferita, tant'è che la prima volta che Alex mi ha detto: guarda, ho questo progetto in mente, voglio che tu scriva dei Mets del 69, io sono rimasto un attimo così, nel senso, io i Mets, perché io i Mets? E invece, facendo ricerca, grazie a Dio esiste YouTube che mi ha dato la possibilità di vedere parecchie partite di quell'annata, mi sono innamorato di questa squadra, del modo in cui Guy Lodge sia riuscito a mettere assieme diversi giocatori che tendenzialmente presi singolarmente non erano dei fenomeni, però fatti giocare assieme in una stessa maniera, tant'è che è nato anche il platooning quell'anno, cosa che non si utilizzava parecchio in precedenza nel baseball. E niente, sono rimasto folgorato dalle gesta di questo team, da Tom Seaver, che penso sia uno dei lanciatori più forti ad aver mai calcato un diamante di baseball, a tutti gli altri, ad arrivare a, appunto, tale Al Wise, che da 200 di media battuta in carriera è arrivato ad essere così protagonista in una World Series.
E invece la faccio la domanda inversa a Pier. Immagino, sì, perché Teo giustamente l'ha detto, ha dovuto studiare tanto, perché lo sappiamo tutti, è tifoso Boston Red Sox come il sottoscritto, e poi comunque andava a prendere una squadra, insomma, 1969, che difficilmente poteva aver visto prima. Tu non so se avessi già visto prima l'epopea del fine anni 70 degli Yankees, però immagino che da tifoso Yankees comunque conoscessi tanto di quella squadra e di quella storia. E allora regalo un'idea a Cavatton, cioè di scrivere un libro con tutto quello che non è stato inserito in Ersaut, e ti chiedo qual è stata, se c'è stata, la cosa che hai dovuto lasciare fuori a malincuore dal tuo racconto di quegli Yankees.
Beh, proprio perché si trattava di una narrazione che copriva sostanzialmente 14 anni di baseball, ho dovuto lasciar fuori, per parlare estesamente, in maniera estesa, del 77 e del 78, Ho dovuto lasciar fuori delle parti di racconto principalmente relative a quello che succedeva dietro le quinte, mentre gli Yankees erano sotto la proprietà della CBS, mentre gli Yankees si erano trovati a sostanzialmente arrivare dalla World Series all'ultimo posto in un batter d'occhio, e mentre si cercava di capire cosa fare di questa squadra che non stava andando, per la prima volta in 30 anni, per la prima volta non stava andando bene. E dall'altra parte c'era George Steinbrenner, che prima di acquistare gli Yankees, per esempio, era diventato proprietario di una squadra di basket nella ABL, American Baseball League, Basketball League, che avrebbe potuto poi entrare nella NBA, e ho dovuto lasciare fuori, mio malgrado, alcuni aneddoti su questa sua tenure da proprietario dei Cleveland Pipers, si chiamava questa squadra, in cui lui, ne parlo un po', ma non in maniera estesa, in cui lui ad esempio insulta il coach perché non utilizza i suoi schemi, vende i giocatori fra il secondo e il terzo quarto di una partita, prende il giocatore che ha giocato male e lo cede alla squadra avversaria, il suo matrimonio entra in crisi perché la moglie lo vede troppo stressato per questa sua volontà di operare nel mondo dello sport e quant'altro. Ne faccio degli accenni all'interno del racconto, sono stato costretto a tagliare alcune parti di tutto questo, però credo tutto sommato che quanto a maggior snellezza del tutto il libro possa averne in parte guadagnato. Poi, se in un futuro volessimo fare una ristampa con tutto, una director's cut con una cinquantina di pagine in più, io ho ancora il manoscritto salvato sul PC.
Bene, Alex, lascio a te la chiusura. La domanda è semplice ed è questa: qual è stata la soddisfazione di veder terminato un lavoro che tu avevi immaginato, anche se in termini magari un po' diversi, ben 11 anni fa?
Ma allora, è una soddisfazione incredibile, nel senso che ti dico con tutta l'umiltà del caso, se questo all'inizio appunto era una scommessa, alla fine mi sembra di averla vinta un po' questa scommessa, perché leggendo, rileggendo, trovando il modo in cui con metodo si è riusciti ad incastrare e a connettere tutti questi campioni, i grandi mentori, nel senso, questo libro è fatto da persone che che portano il nome di Red Holtzman, di Eubank, di Gil Hodges, piuttosto che giocatori straordinari alla Manson, che per esempio è uno di quelli che mi piace di più, e infatti ce l'ho messo in copertina, da Fraser a Willis Reed, a John Nemeth stesso, o ai suoi uomini di linea che erano tremendi. E è stato bello vedere come in realtà si è riusciti a tirare fuori, questo dal mio punto di vista, il sentimento, il vero romanticismo che c'era dietro a queste storie, pur non avendole vissute, che io trovo la trovo un qualcosa di incredibile. E anche il modo in cui abbiamo deciso poi di muoverci all'interno degli spazi, questa è una cosa che mi è piaciuta molto del libro, una volta poi avendolo preso, completato, e dopo tutte le revisioni del caso, che sono costate notti insonni, siamo riusciti davvero a trovare una maniera di far riflettere quello che è il racconto di una determinata disciplina, collegandola a tempi, spazi che poi effettivamente succedono nello stile di gioco, succedono in campo. Il basket, che va molto veloce, molto in fretta, cambi improvvisi, e la storia diventa molto dinamica. Il football, Shapiro l'ha raccontato dividendo tantissimi capitoli, praticamente uno per giocatore, allenatore, qualche momento, fasi importanti, e comunque tutto spezzato, perché poi il football è un gioco spezzato. E questo particolare mi è piaciuto molto, perché poi c'è nel raccontino, che magari del capitolo che dura una paginetta, ci sono quelle due righe dove c'è la big play, e c'è sempre la big play, in quel senso lì. Quindi trovi l'esaltazione che ti dà la partita stessa, per finire con il baseball, dove poi alla fine la cosa si dilunga, i tempi sono molto più dilatati, tutto molto più rilassato, serve più tempo, e quindi automaticamente, essendo le partite più lunghe, eccetera eccetera, anche le storie si sono dilungate, sembrava fatta apposta. In realtà non è stato fatta apposta, è nata così, e mi ha particolarmente sorpreso. Lo trovo davvero davvero bellissimo, c'è qualcosa di artistico dietro. Poi per noi rimane comunque un progetto legato alla volontà di trasmettere queste passioni che abbiamo, e tenere vive quelle che poi sono state le grandi realtà di 50 anni fa, o comunque del passato. Chi ascolta 108 lo sa, io vado a scavare spesso nel passato. E detto questo, spero davvero di poter trasmettere quello che poi è stato il nostro entusiasmo nel poter rivivere, di raccontare queste storie che sono senza tempo.
Winners Out, disponibile su Amazon, sia in ebook, Alex, giusto, che in formato cartaceo, dal 25 di maggio, quindi lunedì prossimo. Noi lo presenteremo nuovamente, lo presenteremo tante volte, chiaramente ogni volta cercheremo di raccontarvi un pezzettino in più del libro, anche per invogliarvi appunto ad acquistarlo e a leggerlo. La prossima volta che ne parleremo sarà mercoledì prossimo a The Cutting Edge Show, quindi anzi anticipo già il discorso agli altri due sballati che magari non lo sapevano ancora. Dovrete presenziare al The Cutting Edge Show, perché appunto continueremo a fare questa promozione. Abbiamo Alex coinvolto, mi tolgo immediatamente dal, non uso il programma Yastasis perché non ho fatto niente. Alex ha coinvolto anche tante pagine di riferimento, appunto relative alle squadre di cui si parla in questo libro, quindi troverete sostanzialmente la promo del libro un po' dappertutto in questo periodo, ed è giusto che sia così. La nostra speranza, e invece qua lo uso sì il plurale, è di poter fare verso metà giugno / fine giugno anche un evento al Mind the Gap, che è un po' il nostro punto di ritrovo, insomma invitando un po' tutti quelli che sono gli amici per passare una serata insieme, chiacchierare di sport e appunto presentare, continuare a promuovere il libro. Questo però chiaramente, quest'ultima parte non dipende solo da noi, ma dipende da tutta una serie di situazioni che conoscete benissimo. L'ultima, quella che il Mind the Gap possa realmente ospitarci. Mind the Gap, ricordiamo, che aprirà il primo di giugno, così la slot machine, il salvatanaio si riempie. Teo, mi raccomando Teo, pagaci, perché tutta questa pubblicità gratuita, così non è che noi te la facciamo. Ci devi dare qualcosa. Anche i nostri cappellini in ostaggio, Matteo Serafini, sappiatelo.
sveleremo presto anche questo.
Sì, sveleremo. Ma io li avevo già in realtà postati su, su Twitter. Tanto tu continui a non avere Twitter e non sai le cose. Va bene, ragazzi.
Allora.
Due argomenti, 54 minuti. Signori, abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Però no, vabbè, la parte sul libro, su Inner South, era dovuta. Ovviamente Alex ne ha parlato in modo esteso. Io sapevo che sarebbe finita così, ma era giusto che fosse così. Perché è un progetto. Io mi ricordo ancora la telefonata di Alex quando mi raccontò, insomma, di aver messo insieme tutte le tessere del puzzle per poter appunto poi arrivare a oggi e a poter dire il libro c'è e finalmente il 25 maggio sarà disponibile. Ecco, l'entusiasmo che aveva allora, fatelo moltiplicato per 3000, ne avete sentito solo una piccola parte stasera. State connessi, che vi garantisco che avete sentito poco. Prima di chiudere, perché me l'ha ricordato giustamente Matteo Perfetti prima di iniziare la puntata, 108 manda un abbraccio immenso a Starling Marte, a cui è venuta a mancare la moglie, che è morta per un infarto. E la notizia di stamattina l'ha comunicata proprio lui su Twitter, insomma sui social. Giocatore che è passato dai Pirates ai Diamondbacks nella scorsa off season. Insomma, niente, ci tenevamo a mandargli un abbraccio virtuale e insomma ci piaceva fare anche questa cosa prima di chiudere la puntata. Ragazzi, è stata una bella serata per noi che registriamo appunto a orari un po' improponibili, siamo già oltre la mezzanotte e abbiamo chiacchierato di baseball, abbiamo presentato il libro, insomma abbiamo fatto tutte le cose che dovevamo fare. Io non posso che ringraziarvi, parto da Alex Cavattona. Alex, un abbraccione.
Un abbraccio anche a voi e grazie a tutti e una buona serata.
L'uomo da MLB Italia, Pier Mandoi, un abbraccio anche a te.
Un abbraccione, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Teo, uomo da Berlino, in Germania si sta bene?
Si sta bene, dai. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a Starling Marte.
Ha ripreso anche la Bundesliga, cosa volete di più? Va bene, per la 16ª puntata di 108 è tutto. Un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao!